Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione 10 di questa mattina, lunedì 14 maggio, quindi insomma un orario un po' anomalo per cominciare la rassegna stampa, che comunque durerà un pochino di più, quindi fino alle 11:40, come abbiamo scritto sulla nostra pagina Twitter. Infatti cominciamo ricordando che come sempre ci potete scrivere o segnalare iniziative oppure commenti alla nostra pagina Twitter, a quella Facebook o ancora alla nostra mail contaminati@radiazione.info o ancora più semplicemente mandando un messaggio sulla nostra chat Telegram che è pubblica proprio sul sito. Detto questo, cominciando la rassegna stampa, partendo dalle notizie di cronaca locale per poi spostare su quelle nazionali e internazionali, in maniera doverosa faremo un approfondimento rispetto a quanto accaduto alle acciaierie venete, quindi la prima parte della cronaca locale necessariamente è dedicata proprio a questa a questo ennesimo incidente sul lavoro, insomma, così lo chiamano, come se fosse una fatalità, quando invece all'interno dei posti di lavoro il problema della sicurezza continua ad essere estremamente grave e soprattutto ad avere delle responsabilità, e non parliamo quindi insomma di tragiche fatalità come troppo spesso si legge insomma sui media mainstream. Detto questo, un piccolo stacco musicale, poi abbiamo il gazzettino cartaceo qui sotto mano da cui leggeremo un po' le notizie proprio rispetto a l'incubo di fuoco che di fatto si è concretizzato alle acciaierie venete e lo sciopero oggi in tutte le sedi delle acciaierie, quindi a tra pochissimo.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Oh, Ascolta Radiazione.
Ed eccoci le 10:16 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 14 maggio, e come preannunciato prima dello stacco musicale e anche dalla nostra pagina Twitter, necessariamente cominciamo la lettura dei quotidiani a partire da quanto accaduto alle acciaierie venete. Infatti la notizia è in prima pagina anche sul gazzettino che abbiamo sotto mano. Si legge: incubo di fuoco all'acciaieria Padova, colata incandescente di 90 tonnellate si rovescia su 4 operai, 2 sono in condizioni gravissime. Appunto, colata incandescente perché arriviamo a 1600 gradi, se non ricordo male, e difatti si legge che un enorme contenitore con 90 tonnellate d'acciaio fuso ieri mattina si è improvvisamente staccato dal gancio che lo sosteneva ed è caduto a terra. 4 operai sono stati investiti in pieno dall'onda di calore che si è sprigionata. A ieri sera erano tutti e 4 vivi, ma 2 di loro sono in condizioni gravissime con ustioni sul 100% del corpo. Questo che viene già definito un incidente è avvenuto alle 7:50 alle acciaierie venete di Padova e si legge che il cedimento è avvenuto nell'alloggiamento della doppia forca, cioè quella che aggancia la siviera alle traverse del carro ponte, ma non si può dire ora se abbia interessato il gancio stesso o la struttura del carro ponte. Nel frattempo sappiamo anche che la zona è stata posta sotto sequestro e si legge infatti che serviranno analisi tecniche approfondite. Questo è quanto ha spiegato Luigi Barbiero, cioè l'ispettore dei vigili del fuoco che ha guidato i soccorsi. La FIOM CGIL ha proclamato per oggi una giornata di sciopero e afferma che non è stata una fatalità. Difatti parliamo proprio dello sciopero odierno lanciato dopo questo che viene definito appunto un incidente, ma che in effetti non è assolutamente una fatalità. Quindi si legge che la caldaia contenente il metallo liquido è crollata a terra, i dipendenti investiti quindi da una bomba di calore e l'operaio romeno e l'operaio moldavo, 2 dei 4 coinvolti, sono in pericolo di vita. Quindi l'articolo prosegue a pagina 2, sempre qui del Gazzettino, e si legge: immaginate un secchio enorme sospeso a più di 3 metri di altezza, con dentro 90 tonnellate di acciaio fuso. Il secchio in gergo si chiama siviera, è attaccato a un carro ponte e l'acciaio che contiene ha una temperatura che va dai 1500 ai 1700 gradi, cioè fuoco vivo. Alle acciaierie venete, una fabbrica attiva a Padova da più di 60 anni, quel secchio ieri mattina improvvisamente si è staccato dal gancio che lo sosteneva. È caduto a terra piegandosi su un lato e sono volati schizzi di fuoco. Ma a colpire 4 operai non è stata la colata, che con quella si sarebbero sciolti all'istante. È stata l'onda di calore a prenderli in pieno, a distruggere le loro tute, a disintegrare gli indumenti che indossavano, comprese le magliette della salute. I colleghi, che in un primo momento avevano pensato a un terremoto, tanto forte era stato il rumore e lo spostamento d'aria, li hanno trovati nudi, i corpi ustionati dal calore. A ieri sera erano tutti e 4 vivi, ma 2 di loro sono in condizioni gravissime. Infatti, domenica mattina, quindi ieri, siamo alle 7:50 come orario, Riviera Francia, quindi piena zona industriale di Padova, è qui che si trova la sede principale e legale delle acciaierie venete, una fabbrica che, come si leggeva a poche righe sopra, è nata nel 1957, quindi 61 anni fa, con 6 sedi in giro per l'Italia, le altre sono a Bergamo, Modena, Udine e Verona, in tutto a 1300 dipendenti, di cui più di un terzo sono a Padova. Per Simone Vivian, 34 anni, di Vigonovo, in provincia di Venezia, il turno di lavoro è iniziato da neanche 2 ore. Idem per David Frederick Gerard Di Natale, italo-francese, 39enne, che abita nel Veneziano, a Santa Maria di Sala. Tutti e 2 lavorano per la Ayama Tech, un'azienda udinese che si occupa delle manutenzioni nello stabilimento e più vicino alla Siviera due dipendenti diretti invece delle acciaierie venete, Marian Bratu, 43 anni, rumeno, residente a Cadoneghe, e Sergiu Todita, 39 anni, moldavo, abitante appunto nel quartiere padovano dell'Arcella. Nessuno dei quattro, distanti 15 o 20 metri dalla Siviera, probabilmente si rende conto di quanto sta succedendo. Il gancio di fatto si è spezzato, questo è quanto è accaduto, e questo enorme rovente secchio sta cadendo a terra. Lì per lì un boato, l'impatto sul pavimento che dà agli altri operai l'idea di un sisma e volano per l'appunto schizzi di acciaio paragonabili a pallottole di fuoco. È il calore, questa ondata di calore, dicevamo, che rappresenta appunto una bomba da almeno 1500 gradi a colpire gli operai, e un calore, lo si leggeva anche prima, che ha disintegrato le tute da lavoro, e nello specifico i colleghi troveranno appunto Marian e Sergiu nudi con ustioni sul 100% del corpo. Qui poi ci sono i particolari rispetto ai soccorsi, una macchina dei soccorsi che si mette subito in moto, gli spostamenti appunto, i ricoveri a Padova, ma poi al centro grandi ustionati di Verona, gli avvisi insomma al presidente e amministratore delegato Alessandro Banzato, che è anche presidente di Federacciaio Veneto, e poi si legge anche in Riviera Francia inizia la processione di colleghi e delegati sindacali. A dire il vero, le acciaierie venete non sono poi una fabbrica gran sindacalizzata. Su 400 dipendenti, solo uno su quattro ha la tessera in tasca, quasi tutti della FIOM CGL. E poi dipendenti del settore siderurgico, stipendi quindi che viaggiano circa sui 2000 euro al mese. Certo, operare a poca distanza dalle colate d'acciaio non è uno scherzo. E qui infatti si legge anche la testimonianza, o meglio il commento, di Loris Scarpa, segretario della FIOM di Padova, che dice: non dite che è una sfortuna, negli incidenti sul lavoro la sfortuna non c'entra mai. E nel frattempo si cominciano anche le indagini, quindi sulla dinamica lavorano con i carabinieri, i tecnici dello Spisal e dei vigili del fuoco, un po' su questo articolo che nel frattempo prosegue a pagina 3 ritroviamo quello che grosso modo abbiamo letto anche all'inizio, quindi un cedimento che è avvenuto nell'alloggiamento della doppia forca che aggancia la Siviera alle traverse del carro ponte, e una fabbrica che per l'appunto finisce sotto sequestro. Oggi lo sciopero, e di nuovo la testimonianza che in ogni caso non si può parlare di fatalità. Qui poi c'è tutto un approfondimento anche sul trasporto dell'acciaio liquido rispetto a quello che già definiscono un giallo della rottura, quindi ha ceduto un perno che dicono che era stato sostituito da poco, quindi insomma ci sarebbe anche da chiedersi com'era la qualità di questo perno. Una macchina comprata 2 anni fa, quella precedente era durata 35, quindi insomma 35 anni di durata a fronte di 2. A Pasqua l'ultima revisione, tutto in regola. Evidentemente proprio così tutto in regola non era, perché questo pentolone d'acciaio fuso si è staccato dal gancio, come abbiamo detto. Qui poi, si susseguono anche le dichiarazioni di Furlan della CISL, che dice che è una carneficina, Camusso della CGL che dice più controlli, insomma anche questa volta ripetono un po' le stesse identiche cose, un po' di routine, un po' come dei leitmotiv. Fatto sta che la situazione non cambia, e che quello che ci troviamo davanti insomma assomiglia sempre di più a un bollettino di guerra. Tra pochissimo infatti vediamo anche un po' quali sono le statistiche rispetto a quelle che vengono definite morti bianche, che probabilmente sarebbe più corretto definire omicidi sul lavoro, quindi resteremo sempre nell'ambito di sicurezza sul posto del lavoro, e vediamo un po' quello che è il primato negativo del Veneto proprio rispetto alle vittime già numerose a partire dall'inizio dell'anno.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci le 10:29 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina lunedì 14 maggio, restando nell'ambito di questa notizia pessima rispetto ad Acciaierie Venete, leggiamo anche un altro piccolo focus rispetto a quelle che sono già 29 vittime dall'inizio dell'anno, quello che è quindi il primato negativo del Veneto. Quindi il Veneto al primo posto tra le regioni d'Italia per morti sul lavoro, con 29 vittime dall'inizio dell'anno. Questo è quanto rileva la CGIL del Veneto, il cui segretario generale Ferrari chiede un impegno ad imprese e mondo politico, a partire dalla regione con cui domani è previsto un incontro. Quindi dal 1 gennaio sono 255 i morti sul lavoro in Italia, di cui appunto 29 in Veneto. Questo è quanto ha stimato anche l'Osservatorio Indipendente di Bologna, che aggiorna quotidianamente il dato. E difatti con le morti sulle strade e in itinere si arriva a superare già i 450 morti complessivi. I morti registrati in Veneto appunto sono stati 6 a Venezia, 2 a Belluno, 1 a Padova, un altro a Rovigo, 3 a Vicenza, 8 a Verona e poi altrettanti a Treviso, e la somma va incrementata, per così dire, di un ulteriore 30% di incidenti in itinere, che nella stragrande maggioranza avvengono al ritorno dal lavoro, quasi mai invece in andata, e sono di fatti spesso imputabili a stanchezza. Un incremento appunto delle morti sul lavoro in regione che è indicato dall'INAIL con un più 18% nel primo trimestre del 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, nel 2017. E tra l'altro, secondo un recente studio della CGIL, un lavoratore veneto su 5 nel corso degli ultimi 5 anni è stato colpito da un incidente sul lavoro. Rispetto a questi, sono 375.135 gli infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL in Veneto dal 2013 al 2017, tra l'altro soffermandoci anche sugli aggettivi che vengono utilizzati, è importante ribadire il fatto che si tratta di incidenti sul lavoro, o meglio di infortuni sul lavoro denunciati. Ci sono anche tantissimi altri di cui probabilmente non verremo mai a conoscenza nelle stime certe, che non vengono assolutamente denunciati. Pensiamo anche a tutti coloro che lavorano in nero nell'edilizia, piuttosto che ai mercati generali, ai mercati ortofrutticoli, e sono tutti incidenti quelli che non verranno mai riportati sui quotidiani, come poi accade attualmente, mettendo i numeri in evidenza anziché le persone. Ad ogni modo, questo studio della CGIL conclude dicendo che i dati stanno a significare che nell'arco di 5 anni un lavoratore su 5 si fa male. E qui ovviamente c'è anche a pagina 3 del Gazzettino la risposta di Acciaierie Venete rispetto a quanto accaduto, che si difende dicendo che i protocolli di sicurezza sono sempre rispettati, ma nel frattempo è aperto un fascicolo in procura per lesioni colpose. Come dicevo, ci sono diversi approfondimenti qui sul trasporto dell'acciaio liquido, sulle varie testimonianze, o meglio, i vari commenti di Camusso piuttosto che Furlan, ma non ci soffermiamo tanto su questo, piuttosto sulle testimonianze dirette degli operai e dei loro familiari. Infatti siamo ancora a pagina 2 e si legge: è come se ci fosse stata una scossa di terremoto, un botto terribile e il pavimento che tremava. L'istinto ci ha portato a scappare tutti fuori, poi siamo tornati subito dentro per vedere se qualcuno era rimasto ferito o peggio. Questo è il racconto di uno dei 10 metalmeccanici che erano all'interno del capannone, teatro dello spaventoso incidente di ieri mattina alle Acciaierie Venete di Padova, e che hanno soccorso per primi i 4 colleghi ustionati dall'onda provocata dalla caduta del calderone, contenente 90 tonnellate di metallo fuso. Nello stabilimento ci sono già stati incidenti, anche mortali, come nel 2004 e nel 2013, ma è la prima volta che si verifica un disastro simile. Lavoro qui da quasi 20 anni, poi, racconta anche un altro dipendente della fonderia che aveva già finito il turno ma è tornato per vedere come stavano i suoi colleghi, e non ho mai visto una cosa del genere. Sono successe cose gravi, ma così mai. Poteva addirittura andare peggio. E poi qui c'è anche il padre di Simone Vivianne, il meno grave dei 4 operai coinvolti in questo disastro, rimasto ferito tra l'altro in un incidente sul lavoro nel 2011, e dice: mi sembra di essere tornato indietro nel tempo, ma questa volta sono io quello che è in pensiero nella sala d'aspetto. 7 anni fa c'ero io al posto di mio figlio. Sono rimasto ricoverato qui per 2 mesi e anche io me la sono cavata. Questo appunto quanto racconta Giuseppe Vivian, il padre dell'operaio, che invece a sua volta nel novembre del 2011 veniva colpito alla testa da un cestone metallico utilizzato per trasportare il ferro all'interno della fonderia. Anche lui era un dipendente esterno della fabbrica, lavorava appunto dal 2010 nella stessa ditta di manutenzione di Simone, cioè la Ayama Tech. E per un po' i due sono stati pure colleghi. Appunto, il 2 novembre del 2011 stava manovrando un carro ponte quando la sua testa è rimasta schiacciata all'altezza della mandibola. E giustamente dice: potete immaginare cosa ho passato quando mi hanno detto dell'incidente. Per fortuna Simone mi ha telefonato e mi ha detto che stava bene. Per l'appunto il 34enne di Vigonovo era nell'ambulanza quando ha chiamato il padre dicendo: è stato un inferno ma sono vivo, e dall'altro capo del telefono si è sentito appunto un sospiro di sollievo. Non è esattamente così purtroppo invece per gli altri due operai coinvolti, come dicevamo, e infatti la cronaca poi prosegue all'interno di quella padovana. Adesso infatti dicevo, eravamo a pagina 2 e 3 del Gazzettino, la notizia ovviamente viene anche molto più approfondita all'interno della cronaca locale in primo piano. Di nuovo insomma ci sono i dettagli rispetto a quanto accaduto e qui poi anche ovviamente le testimonianze dei familiari invece di Sergiu Todita, moldavo di 39 anni, e poi di Marian Bratu, romeno di 43 anni, di cui per adesso insomma non si hanno aggiornamenti, ma quello che si sa è che sono gravissime le condizioni di questi due operai immigrati da anni nel padovano per lavorare, e ovviamente insomma la disperazione invece delle famiglie per quanto accaduto. Nel frattempo arriva anche la solidarietà del sindaco Giordani, mentre la FIOM, come dicevamo anche prima all'inizio della puntata, ha lanciato uno sciopero in tutte le sedi delle acciaierie, quindi gli operai di tutti gli stabilimenti del gruppo incroceranno le braccia. La FIOM afferma: avevamo denunciato da tempo questa promiscuità pericolosa. Quindi di nuovo qui abbiamo anche la testimonianza appunto della FIOM, che dice: nello stringerci alle famiglie dei lavoratori coinvolti condanniamo da subito l'accaduto, di cui faremo le valutazioni del caso, ricordando che nel recente passato avevamo già richiesto che non ci fosse promiscuità tra la movimentazione delle siviere e i dipendenti. Purtroppo quello che non doveva succedere è accaduto. In nessun caso si può parlare di fatalità. È necessario che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sia la priorità in ogni ambiente di lavoro in tutto il paese. La FIOM quindi ripercorre quanto accaduto, si parla di un cedimento strutturale avvenuto tra il carroponte e la siviera, e per l'appunto la caduta della siviera stessa ha causato una sorta di enorme deflagrazione dovuta sia all'impatto col suolo sia alle tonnellate di acciaio liquido schizzato dappertutto. E poi nel frattempo c'è anche la testimonianza della Wilm di Damiani, che dice: è un'azienda seria, ora bisogna vedere se lo sono anche i suoi fornitori. E poi di nuovo altri dati rispetto a quelli che stavamo già accennando prima, cioè nel 2017 nel padovano oltre 13.000 infortuni, quindi siamo sempre a livello, lo ripeto, di infortuni denunciati, e sono più di 13.000. Nel solo settore agricolo c'è stato un aumento del 20% rispetto all'anno precedente, e 1.210 infortuni hanno avuto come conseguenza un grado di menomazione permanente. Un vero e proprio bollettino di guerra, dicono appunto i sindacati confederali, inaccettabile nel 2018 in uno dei territori a più alta densità produttiva d'Europa. I datori di lavoro hanno il dovere di effettuare investimenti mirati nelle proprie aziende, che sono poi insomma quegli stessi datori di lavoro che invece dal punto di vista della famigerata legalità hanno tutti gli strumenti del caso, insomma dal Job Act fino al mancato articolo 18, per poter fare un po' quello che vogliono. Quindi, insomma, a partire proprio dall'assenza di tutele reali per i lavoratori, visto che tra l'altro quelle poche tutele che c'erano sono state invece via via smantellate proprio negli ultimi anni con la complicità dei sindacati confederali, ebbene gli stessi invocano, insomma, come dire, la bontà dei datori di lavoro nel garantire più sicurezza, che invece è proprio quella sicurezza che costantemente viene sempre più tagliata. In fin dei conti, insomma, quello che devono fare è profitto, e se questo deve essere fatto, insomma, sulla pelle dei lavoratori, poco importa. Qui ribadiscono, insomma, che va tenuta un'attenzione altissima, e più che l'attenzione ovviamente ci vorrebbero invece degli investimenti seri e dei controlli altrettanto seri proprio sui posti di lavoro. E, tra l'altro, qui tra pochissimo lo vedremo, a pagina 5 un altro focus rispetto a quanto accaduto: si parla di 1000 posti di lavoro e le aspre polemiche degli ambientalisti. Alessandro Banzato, amministratore delegato dell'azienda, appena stato nominato nuovo presidente di Federacciaio, e per l'appunto posti di lavoro ma anche inquinamento, quindi Acciaierie Venete come croce delizia della città del Santo. Tra pochissimo quindi andremo a leggere anche questo articolo che, come dire, ci dà anche un po' l'idea di che tipo di numeri muova questa azienda. Nello specifico, un utile di 596 milioni, anche se la materia prima si è deprezzata.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci le 10:40 di radiazione.it. www.gazzetta.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 14 maggio. Andiamo a concludere questo approfondimento che abbiamo fatto rispetto ad Acciaierie Venete, rispetto a quanto accaduto e allo sciopero doveroso odierno in tutte le sedi di acciaierie. Siamo comunque a pagina 5 del Gazzettino di Padova e ci sono anche un po' di informazioni rispetto alla storia di questa azienda. Quindi posti di lavoro ma anche inquinamento, le Acciaierie Venete sono croce e delizia della città del Santo. L'azienda, che si trova nella zona industriale a sud-est di Padova, ha oltre 1000 dipendenti, di cui 450 sono a Padova ed è in forte espansione. Qualche tempo fa la ditta ha presentato alla provincia un progetto di realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di laminati in acciai speciali, in linea con la colata continua 2. Per realizzare il nuovo impianto l'azienda ha bisogno di una grande disponibilità di forza motrice, che dovrebbe essere garantita da un elettrodotto aereo, la cui realizzazione è stata prevista lungo il corso dell'idrovia Padova Mare, di cui tra l'altro nel corso delle nostre rassegne stampa passate avevamo più volte parlato. Un progetto contro cui si sono schierati vari comitati, tra i quali anche l'Associazione Padovana Veneziana di Legambiente Saonara Vigonovo e il Comitato Rivierasco No Elettrodotto. Infatti avevamo proprio parlato di quest'ultimo leggendo insomma i vari aggiornamenti sempre dai quotidiani locali. La storia appunto di questa azienda, tra le più importanti del panorama industriale padovano, comincia proprio nel 1957, operando nel campo delle commodities, ovvero lingotti, billette e tondo per cemento armato. Agli inizi degli anni 80 l'azienda avvia un processo di trasformazione verso gli acciai lunghi di qualità. La fonderia ha una capacità produttiva di 1,5 milioni di tonnellate all'anno d'acciaio che viene prodotto a Padova e Sarezzo, trasformato in prodotti finiti a Padova, Sarezzo, Mura, Dolcè e Buia e per alcune applicazioni lavorato ulteriormente a Modena e a Idro. Il metallo prodotto dall'azienda viene impiegato, si legge, nei settori dell'industria automobilistica, delle attrezzature per macchine, movimento terra e macchine agricole, dell'energia per la meccanica e le costruzioni. Per l'appunto un'azienda, quella di Acciaierie Venete, che conta oltre 1000 dipendenti suddivisi tra le diverse attività, quindi parliamo di produzione, controllo e verifica, assemblaggio e trasporto e poi anche marketing, vendite e servizio clienti. Il numero uno, così il piccolo focus che qui è evidenziato in grassetto a pagina 5, è Alessandro Banzato, presidente amministratore delegato di Acciaierie Venete e numero uno di Federacciai per il biennio 2018-2019. Padovano è entrato molto giovane a lavorare nell'azienda di famiglia, cioè un gruppo siderurgico tra i leader di settore in Italia. Qui c'è un po' il suo curriculum su cui non ci soffermiamo molto, ma leggiamo semplicemente che dal 2005 al 2009 è stato anche vicepresidente di Confindustria Veneto, dal 2016 invece vicepresidente di Federacciai e dal 2009 anche vicepresidente del Petrarca Rugby. Si parla soprattutto di bilancio e nell'ultimo bilancio, per capire anche insomma un'azienda quanto ricava di utile, ebbene nell'ultimo bilancio della società, nonostante la riduzione dei prezzi medi di vendita, gli utili hanno tenuto. Il 2016 del produttore siderurgico infatti ha visto un fatturato di 596 milioni di euro, con un calo interamente imputabile ai prezzi di vendita che per ragioni congiunturali sono scesi nel corso dello scorso anno. Questo è quanto ha precisato anche l'azienda stessa all'interno di una nota stampa. I volumi venduti infatti hanno fatto registrare un leggero incremento, cioè un più 1,7%, a 1.132 milioni di tonnellate e sul versante degli investimenti al netto delle manutenzioni sono ammontati a circa 14 milioni di euro, caratterizzati dal revamping della colata continua 2 dello stabilimento di Padova e da interventi minori negli altri stabilimenti della società. Si legge infine che nel 2015 gli investimenti erano stati pari a 25 milioni ma scontavano l'avvio alla produzione del Blooming Mill per tondoni fino a 600 mm e la realizzazione e l'avvio della nuova raddrizzatrice. Quindi questo un po' anche il focus che viene fatto, dicevo, a pagina 5 del Gazzettino, ed è invece importante sottolineare un altro aspetto, il fatto che oggi per l'appunto ci sarà lo sciopero in tutte le sedi delle acciaierie dopo quanto accaduto a danno dei quattro operai di cui prima abbiamo parlato e di cui ovviamente continueremo anche a dare notizie non appena anche ci saranno ulteriori aggiornamenti. E giustamente un'ultima cosa che va detta, perché prima è stata solo accennata, è il fatto che questo è il terzo grave incidente in un'acciaieria in Veneto dall'inizio dell'anno, quindi quello che è avvenuto ieri si aggiunge ad altri due infortuni mortali che hanno coinvolto un operaio dell'acciaierie Beltrame proprio lo scorso 22 febbraio e invece il 31 gennaio con un altro incidente mortale che ha coinvolto un manutentore di una ditta in appalto che lavorava presso l'ASO di Vallese Oppeano di Verona. Anche su tutto il mondo delle ditte in appalto e di tutto ciò che ci ruota attorno, insomma, ci sarebbe veramente da aprire un enorme capitolo, per cui anche una rassegna stampa stessa di certo non sarebbe sufficiente. Ad ogni modo, anche per ulteriori approfondimenti rispetto proprio a questa tematica, colgo l'occasione, insomma, di pubblicizzare il Picchetto, che è una nuova trasmissione qui sui canali di radiazione.info, che va in onda un martedì sì e uno no, quindi insomma andrà in onda di fatto martedì prossimo, perché la puntata della settimana scorsa la potete già trovare sul nostro sito. E difatti uno spazio questo che ha modo, insomma, anche di raccogliere le varie voci dei lavoratori in lotta e dal territorio. E tra l'altro, insomma, se volete magari un aggiornamento un pochino più sul pezzo, potete anche mettere un mi piace alla pagina Facebook appunto de Il Picchetto, quindi in onda il martedì alle 19. Detto questo, adesso ci lasciamo a un piccolo stacco musicale e poi passeremo alle notizie di cronaca nazionale.
Ascolta Radiazione.
Fire's burning.
Eccoci in diretta adesso che sono le 10 e 56 minuti su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 14 maggio. Per l'appunto ci spostiamo dalla cronaca locale a quella nazionale, in realtà restiamo comunque nel nord-est, quindi siamo, come dire, a livello di cronaca regionale, dove c'è stata questa adunata da record di 600.000 alpini, le massime autorità dello Stato e dell'esercito a Trento, le corone di Mattarella per i caduti italiani e austro-ungarici, ma anche le ingiurie sui muri e i sabotaggi alle centraline delle ferrovie. Insomma, un'accoglienza, come dire, varia rispetto a questa adunata. Le premesse infatti non erano delle migliori, parliamo in realtà all'inizio di Trento, perché le centraline dei treni sono state sabotate, sono comparse tutta una serie di scritte ingiuriose, insomma una serie di atti che qui a pagina 11 del Gazzettino definiscono pesanti, per inibire la migrazione del popolo degli alpini. I numeri, poi si legge, sono lievitati di giorno in giorno a partire da giovedì fino a raggiungere quota 400.000 nella giornata conclusiva di ieri. Poi invece una nota dell'esercito ha parlato di 600.000 presenze, insomma sono un po' come i dati della questura, che a volte sono più alti, a volte sono più bassi. Ad ogni modo, quella di Trento è stata la giornata conclusiva della 91esima adunata degli alpini nel centenario della Grande Guerra, che ha accolto i vertici istituzionali. Grande Guerra che lo ricordiamo molto spesso a partire dai libri scolastici delle scuole primarie e soprattutto secondarie di primo grado, quindi insomma le ex elementari e medie. Ecco, una guerra che viene dipinta come qualcosa insomma di patriottico, di cui andar fieri, poi nella pratica per la nostra classe è stata un bagno di sangue, una carneficina quindi di lavoratori e non solo. Nel frattempo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insomma ben distante dal ricordare la prima guerra mondiale come una carneficina, ha fatto invece tappa al mausoleo di Cesare Battisti sulla collina del Dos. Alle 10 è arrivato al cimitero monumentale di Trento per la deposizione appunto di due corone, una alla lapide dei caduti italiani, l'altra a quella dei caduti austro-ungarici, che senz'altro a loro volta hanno in comune il fatto di essere stati insomma per la grandissima parte dei proletari presi e usati insomma come carne da cannone da entrambi i lati. E era, si legge, dal 1997 che la massima autorità dello Stato non onorava della sua presenza una adunata degli alpini. Col capo dello Stato, il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro della Difesa Roberta Pinotti, ma anche il capo di Stato Maggiore della Difesa, che è il generale Claudio Graziano, il capo dello Stato Maggiore dell'Esercito Salvatore Farina e il comandante delle truppe alpine Claudio Berto. Ha parlato appunto di grande emozione il ministro Pinotti, che è la stessa comunque che, se non ricordo male, giusto un paio d'anni fa aveva fatto gli auguri insomma a Luigi Gorrini, se non ricordo male, proprio in Emilia, laddove era stato posto anche un monumento con un jet a Ermacchi, della Lenia Ermacchi. Ebbene, questo personaggio che era stato omaggiato dalla stessa ministra, che insomma aveva detto tanti auguri a questo centenario, insomma, come dire, motivo di orgoglio per l'Italia, ebbene si parlava di uno di quei personaggi che invece aveva bombardato la città di Barcellona, proprio della Barcellona repubblicana, ovviamente, proprio quando tuttora giustamente si richiede la consegna di quei criminali di guerra che hanno bombardato una città come Barcellona, per l'appunto, solamente per seminare morte e distruzione. Tra l'altro, un episodio gravissimo, quello ricordato anche dal Guernica di Picasso. E come dire, questi invece sono gli elementi che una ministra come la Pinotti va invece a elogiare. Ad ogni modo, aperta e chiusa parentesi, questa che è stata chiamata una adunata della pace nel nome di tutti i caduti senza distinzione di nazionalità ha avuto un momento significativo, si legge, cioè l'attesa di Mattarella al cimitero monumentale, dove c'era anche il console generale austriaco Wolfgang Spandinger, così come il vicepresidente nazionale della Croce Nera austriaca Walter Murarer e il comandante della Federazione degli Schützen del Trentino, cioè le milizie storiche del Tirolo, Ezio Cestari. Quindi un obiettivo, si legge, teso a cucire le divisioni che i conflitti del Novecento avevano lasciato, e quindi insomma tutto un tripudio, insomma, di gente festante. Fatto sta che invece ci sono stati senz'altro degli esordi quantomeno complessi, quindi sono apparse, come dicevamo prima, anche una serie di scritte definite ingiuriose, Alpini assassini all'ingresso della facoltà di sociologia di Trento e anche sul muro esterno della palazzina che accoglie l'ANSA di Bolzano, scritte appunto accompagnate dalla accerchiata degli anarchici, poi prese di mira anche le vetrine di un negozio trentino che vende articoli per gli alpini, e poi il giorno seguente, cioè venerdì, altri segnali, quindi tre centraline per la regolazione della velocità dei treni sono state sabotate sulle linee ferroviarie del Brennero e della Valsugana, e poi insomma non si è fatto attendere il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha affermato che quella di Trento è stata un'accoglienza che vorremmo dimenticare. Su Facebook invece ci sono una serie di post, insomma, quantomeno simpatici. Si legge infatti un post tra i tanti che giustamente insomma suscita l'ilarità e le condivisioni. Ovvero tale Mr. Lars dice: volevo avvisare il signor prefetto di Venezia che in questo momento c'è un'emergenza decoro nel San Donatese. Gruppi di sessantenni ubriachi in divisa e con strani cappelli piumati occupano sguaiati le strade, pisciano dappertutto e molestano le donne. Della musica che fanno non taccio.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Un post che prosegue, appunto, un'altra domanda, un altro commento rispetto a quanto ho letto. Ci si chiede: ma non sono a Trento? E Mr. Lars risponde: a Trento ci sono gli alpini che se la giocano col quinto corpo d'armata anarchico, nel San Donatese invece ci sono i bersaglieri gonfi di tavernello pagato come amarone.
Ascolta Radiazione.
Eccoci, 11 e 9 minuti qui di nuovo in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 14 maggio. Di nuovo colgo l'occasione per ricordare che potete scriverci, commentarci o suggerirci notizie piuttosto che iniziative alle nostre pagine Twitter, Facebook oppure alla mail contaminati@radiazione.info o ancora sulla chat Telegram pubblica sul nostro sito. Adesso andiamo alla cronaca nazionale vera e propria e ci spostiamo di nuovo a pagina 6 del gazzettino che abbiamo sotto mano, dove difatti si tratta di programmi rispetto a tutta una serie di aspetti, dalla scuola, ai concorsi regionali, la riconversione dell'Ilva, ma soprattutto lo stop alle occupazioni di case e la caccia ai nomadi. Soprattutto questi due aspetti sembrano mettere particolarmente d'accordo la Lega di Salvini con il Movimento 5 Stelle. Difatti in arrivo la stretta sui campi Rom, che come è piuttosto noto, insomma, sono il bersaglio più facile in assoluto contro cui scagliare il malcontento popolare, e difatti l'obiettivo scritto nero su bianco è quello di chiudere i campi Rom irregolari. I minorenni, anche quelli parte di un nucleo familiare, sarebbero affidati ai servizi sociali per il completamento delle scuole. Del totale di 180.000 persone, rom, sinti o camminanti presenti in Italia, 26.000 vivono in emergenza abitativa e di questi 9.600 in accampamenti di fortuna, illegali o in qualche maniera tollerati, questo è virgolettato, ed è quanto ha conteggiato l'associazione 21 luglio in un recente rapporto presentato a inizio aprile in Senato. Di questi 9.600, un quarto vive a Roma, in circa 300 campi definiti abusivi. Stanziare un finanziamento per abbatterli, come si legge nella bozza di programma di ieri al Pirellone, potrebbe frenare l'emorragia di consensi di Virginia Raggi. E quindi, come dire, torniamo a quanto dicevo poco fa, cioè il fatto che è il miglior soggetto contro cui scagliare la rabbia popolare, che invece andrebbe senz'altro scagliata verso l'alto e non verso il basso. Si passa poi, pensate, sono il primo punto i nomadi all'interno dei programmi. Si passa poi alla scuola e si dice no migrazioni di insegnanti, quindi concorsi per l'insegnamento della scuola verranno fatti su base regionale e non più nazionale e verranno stabilite delle regole per evitare il pendolarismo dei professori dal sud verso il nord, come se poi fosse particolarmente piacevole, come spesso accade, trovare un insegnante che dalla Puglia arriva in Veneto e lavora dal lunedì al venerdì e poi torna a casa dai propri figli il sabato e la domenica. Evidentemente a chi alle spalle di Movimento 5 Stelle e Lega di Salvini pensa, come dire, che questo pendolarismo piaccia, ecco che propongono insomma di fare i concorsi su base regionale e non più nazionale, quando è piuttosto noto che insomma la maggior parte di chi dei cittadini insomma che si trova al sud Italia, non avendo anche particolari sbocchi lavorativi, particolari opportunità di lavoro, impiega anni e anni della propria vita a formarsi nella speranza proprio di trovare un posto di lavoro giustamente sicuro come insegnante, e questo avviene per l'appunto con quelle che qui vengono definite migrazioni di insegnanti, che insomma non sono di certo piacevoli. Nel programma comunque per adesso non è stata affrontata la questione della sanatoria dei docenti senza laurea, e tra l'altro rispetto a questo ricordiamo anche il fatto che proprio due giovedì fa siamo andati insomma anche a raccogliere le testimonianze di alcune maestre e alcuni maestri che giustamente si sono ritrovati in presidio di fronte alla prefettura rispetto al pericolo di questo licenziamento di massa che si prospetta, però come si legge qui nel programma per adesso non è affrontata la loro questione. Poi di nuovo si parla di flat tax, di pace fiscale con questa rottamazione da 35 miliardi, di povertà e quindi di questo assegno, il reddito di cittadinanza, di 780 euro per tutte le persone in situazioni di povertà. Novità dell'ultima ora, non avrà più un limite di 2 anni come aveva chiesto la Lega. La misura, appunto, che potrebbe riguardare circa 7 milioni di persone, ha un costo stimato dagli stessi estentori della proposta in 15-16 miliardi di euro. Chi ottiene il reddito di cittadinanza dovrà attivarsi per trovare un impiego, dovrà effettuare i colloqui ai quali sarà chiamato dagli uffici di collocamento, potendo rifiutare al massimo 3 proposte di lavoro congrue. Che cosa significhi congruo? Non è dato saperlo. Nel frattempo, il primo step del reddito di cittadinanza sarà la riforma dei centri per l'impiego, per la modernizzazione dei quali saranno impiegati 2 miliardi di euro. Che poi, insomma, sarebbe simpatico capire cosa si intende per modernizzazione, visto che da quello che io vedo, già tutti i centri per l'impiego hanno abbastanza computer piuttosto che attrezzature per raccogliere, insomma, la domanda. Il problema è che, come dire, la domanda è estremamente vasta, tanto che a una certa ora il centro per l'impiego di Padova banalmente termina, insomma, di assegnare i numeretti con i quali ci si prenota, perché altrimenti, insomma, la coda finirebbe fino giù per le scale e andrebbe direttamente in strada. Poi, restando comunque, insomma, su questo articolo a pagina 6, si leggono anche la questione dell'ILVA, quindi bonifica del sito e acciaio verde, uno dei punti più complessi della trattativa tra Movimento 5 Stelle e Lega, ed è proprio il destino dell'ILVA. Difatti, da una parte ci sono i grillini determinati alla chiusura dello stabilimento, dall'altra il carroccio schierato per la difesa della produzione dell'acciaio e la difesa dei lavoratori. Il compromesso raggiunto consisterebbe nella decisione di stanziare una rilevante somma di denaro per effettuare la bonifica del sito. Poi la quantificazione, insomma, di questa rilevante somma di denaro non sarà nel documento, quindi, insomma, chissà anche che tipi di magheggi ci saranno a questo proposito. E poi comunque si parla di riconvertire la parte di produzione inquinante. Cosa voglia dire questo non è ancora chiaro, potrebbe essere un ritorno al progetto già circolato in passato di produrre acciaio usando il gas, soluzione però scartata dagli imprenditori del settore interessati a Taranto. Poi di nuovo si parla di pensioni, sì a quota 100 e adeguamento, e soprattutto si parla di alloggi, perché, come abbiamo scritto appunto sulla nostra pagina Twitter, sembra che sgomberi di occupazioni abitative e caccia a Rom siano, insomma, i due aspetti che, tra l'altro, sono proprio i primi anche evidenziati qua a pagina 6 del Gazzettino. Ebbene, i due aspetti che mettono d'accordo Movimento 5 Stelle e Lega di Salvini. Difatti si legge: alloggi, più sgomberi e riassegnazioni. Quindi è soprattutto Milano a vivere con ansia il fenomeno dell'occupazione di case popolari. Quelle non assegnate e vuote, dicono le inchieste della procura, vengono immediatamente prese di mira da associazioni a delinquere che le occupano mandando avanti donne e bambini per poi rivenderle al miglior offerente. Proprio per questo la Lega, che dalla regione Lombardia ha già lanciato un piano di investimenti per la ristrutturazione degli alloggi sfitti, vuole che nel contratto con i 5 Stelle ci sia un punto dedicato specificatamente a facilitare gli sgomberi e le riassegnazioni rapide degli alloggi popolari. Anche qui l'obiettivo è duplice: un'azione simbolica per l'elettorato in tutto lo stivale, ma anche un bel aiuto per riconquistare la capitale del nord. Ebbene, quando parlano di associazioni a delinquere, più che parlare magari di comitati di inquilini, di comitati antisfratti, di sportelli e quant'altro, probabilmente si sono sbagliati e volevano riferirsi all'ALER, che non a caso a Milano, tanto quanto fa anche qui l'ATER a Padova, anziché occuparsi delle migliaia e migliaia di alloggi sfitti e anziché assegnarli appunto alle migliaia e migliaia di persone che si trovano in graduatoria, ebbene questi alloggi restano vuoti, vengono spessissimo messi all'asta in tutta una serie di logiche speculative che coinvolgono prevalentemente i quartieri particolarmente appetibili anche da un punto di vista residenziale. Quindi, insomma, lo vediamo anche qui a Padova, abbiamo decine e decine di case vuote, ad esempio in quartiere Palestro, quindi un quartiere popolare però a ridosso delle mura del centro storico, e quindi, insomma, queste unità abitative vuote, anziché essere assegnate alle tante persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo o che magari si ritrovano nelle comunità o ancora a stare in macchina, ebbene queste case stanno vuote e vengono in realtà messe all'asta, quindi vengono chiuse con questi lastroni d'acciaio e anziché essere assegnate restano lì a marcire. Quindi situazione simile a Milano, seppur con numeri molto molto più grandi, e giustamente c'è chi si ritrova per la strada e si organizza invece per entrare all'interno, insomma, di queste case che altrimenti, insomma, continuerebbero ad essere vuote. Quindi la soluzione per la Lega qual è? Non è quella di una sanatoria, bensì quella di accusare queste persone di essere dei delinquenti, quando, lo ripetiamo ancora una volta, gli unici delinquenti sono proprio tutti coloro dall'aler all'ater che speculano sulle vite delle persone con tutti i loro magheggi e anche con tutte le truffe che portano avanti e che ad esempio anche qui a Padova, insomma, erano emerse anche dalla magistratura stessa con l'operazione Pantano, di cui ai nostri microfoni, insomma, abbiamo parlato più volte. E quindi ecco, quella degli alloggi torna ad essere una questione molto molto accesa che necessariamente dovrà trovare invece una prospettiva di lotta proprio per non finire in mezzo a una strada. Vedremo un po' anche che tipo di posizione ne uscirà fuori. Sono piuttosto certa però che il Movimento 5 Stelle sarà bellamente d'accordo con la Lega di Salvini nel mettere in atto appunto più sgomberi come vengono qui richiesti.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, adesso che sono le 11:24 minuti su radiazione.info, continuando a vedere un po' quali sono i punti che mettono d'accordo, e pare che siano tanti purtroppo, il Movimento 5 Stelle con la Lega di Salvini. E difatti, a parte la caccia al Rom e gli sgomberi di occupazioni abitative di cui abbiamo parlato poco fa, a quanto pare al tavolo delle trattative vanno bene anche le grandi opere, alla faccia appunto anche del fatto che il Movimento 5 Stelle anche abbia inevitabilmente nel corso del tempo raccolto moltissimi consensi, penso al movimento Notav, ma anche in tante altre occasioni a difesa appunto del territorio e contro opere, cosiddette grandi opere, che in realtà insomma sono assolutamente inutili tanto quanto dispendiose insomma per le tasche dei cittadini. E se stiamo insieme ci deve essere un perché. Il primo punto del contratto stilato da Movimento 5 Stelle e Lega è una specie di avvertenza metodologica necessaria a far capire che siamo e rimaniamo forze politiche alternative. Questo è quanto si legge nel titolo del primo capitolo di questo romanzo di formazione o coabitazione forzata. E quindi ci sono insomma tutta una serie di questioni e soprattutto il tentativo di ragionare sui bisogni e le opere che l'Italia aspetta da 30 anni, come mette in chiaro proprio Luigi Di Maio. Basta dare uno sguardo ai temi messi nero su bianco nel contratto. Quindi, capitolo trasporti, attenzione appunto proprio sulla questione TAV, mi viene da dire. C'è ovviamente tutta la narrazione green del movimento e c'è il provvedimento anticipato da Roma Capitale che sposa l'accordo di Parigi e quindi il divieto entro il 2030 di commercializzazione di mezzi a diesel e a benzina. Ma è sulle lunghe percorrenze la rivoluzione tolemaica. Come aveva evidenziato il documento redatto da Giacinto della Cananea, entra in gioco l'alta velocità. E quindi viene prevista una massiccia cura del ferro, che vuol dire una cosa in sole due parole: grandi opere. Il treno ha infatti considerato l'infrastruttura migliore per aumentare il traffico in modo sostenibile ed efficace. Soprattutto si avverte nel movimento la necessità di programmare. E non è un caso che ieri Luigi Di Maio abbia condiviso il post su Facebook di Virginia Raggi, che ha inaugurato una nuova stazione della metro C a Roma che ricucirà periferia e centro. E quindi affermano, dimostriamo che le grandi opere si possono realizzare, e quindi quanto scrive Raggi, e Di Maio alza il pollice in su, quindi insomma quel famoso like del social network insomma più utilizzato, che è Facebook. Nel contratto appunto diventa centrale il ruolo dell'Italia come area geografica strategica per tutta l'Europa continentale, quindi attenzione, anche qui la strategia per tutta l'Europa continentale ci rimanda purtroppo l'attenzione proprio sulla questione anche della Val di Susa, ma non solo. E poi Hub Italia, è prevista una riforma dei porti che vada avanti rispetto a quella recente, si vuole rivoluzionare il sistema di interscambio, sviluppare le aree retroportuali e lo switch intermodale gomma-ferro. Si analizza la situazione degli scali marittimi che non basterebbero ad assorbire il traffico attuale, ma soprattutto potenziale. Quale potenzialità ci sia di fronte a una crisi economica che invece non accenna a risolversi e che comunque è una crisi strutturale di sistema che quindi non ha soluzione se non nello sbocco della guerra. Ecco, cosa ci sia di potenziale nei termini della crescita? Probabilmente lo sanno solo loro. Si ragiona quindi di investimenti, visioni a lungo termine e poi si intuisce che il contratto sta per chiudersi. Tradotto, arrivano solo navi di medie dimensioni e la grande torta del traffico se la mangia invece l'Olanda, a scapito di quel pezzo d'Europa che nell'Italia vedrebbe invece un nodo, uno snodo strategico. E si legge: arrivare a Rotterdam da Suez comporta molti più giorni di navigazione, è il ragionamento che sottintendono quelli che hanno partecipato al tavolo. A Genova ci sarebbe un punto di attracco nuovo che al momento è sottoutilizzato e questo vorrebbe dire possibilità di moltiplicare gli scambi commerciali da e per l'Italia in Italia. Questa è in sintesi appunto la richiesta che il tessuto produttivo ha consegnato ai due schieramenti politici che ora sono chiamati a tradurlo in fatti e appunto opere infrastrutturali. Non è citato, ma è chiaro, e torniamo a quanto dicevo anche prima, cioè si parla del terzo valico. Anche qui, quindi, questione TAV. Sarà complicato per i pentastellati liguri che lo hanno sempre avversato, ma il dialogo prevede proprio che le posizioni più radicali vengano smussate. Al tavolo partecipa un'ex ortodossa come Laura Castelli, la torinese entrata in Parlamento col fazzoletto no TAV al collo, che ora è chiamata a dare prova di grande realismo. E quindi, insomma, vedremo un po' cosa succederà, ma sicuramente ce lo immaginiamo.
All'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Radiazione.
Ed eccoci le 11:35 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info e andiamo in chiusura perché la rassegna stampa di questa mattina lunedì 14 maggio termina proprio tra 5 minuti e quindi leggiamo un aggiornamento di cronaca internazionale dopo le varie notizie che abbiamo dato sulla cronaca locale e nazionale. Difatti siamo su InfoOut, parliamo di nuovo di crimini dell'occupazione sionista e difatti Israele uccide due uomini nel giorno dell'ammonimento. Ancora un venerdì di collera e mobilitazione in Palestina al confine tra Israele e Striscia di Gaza. Parliamo infatti di questo weekend appena passato in cui l'esercito israeliano ha nuovamente sparato sui manifestanti uccidendo una persona a Sabalia e una Khan Yunis. I feriti sono più di 150, mentre il bilancio complessivo delle ultime settimane parla di 47 morti e oltre 8.000 feriti. Nana News in particolare riferisce che gli scontri sono anche a Gerusalemme con la polizia che avrebbe usato granate stordenti contro i palestinesi nei pressi della moschea di Al-Aqsa. Qui ci sono appunto anche alcune foto rispetto proprio all'omicidio da parte di Israele di due uomini nel giorno dell'ammonimento e la situazione infatti in tutta l'area medio orientale è tesissima e per Israele non è senza dubbio un momento semplice. L'aggressività dimostrata in questi ultimi giorni contro l'Iran tradisce proprio la tensione dello Stato sionista che ha sostenuto con forza il ritiro statunitense dall'accordo sul nucleare iraniano. Quindi ripristinare le sanzioni, infatti considerato utile per arginare la crescita dell'influenza iraniana e di conseguenza russa alle sue spalle, in Siria e Libano, considerata una minaccia mortale per Israele, così come per l'Arabia Saudita, anch'essa assurta a ruolo di falco anti-iraniano, con in mente soprattutto i suoi interessi nel conflitto in Yemen. Le accuse rivolte da Netanyahu a Teheran di aver violato l'accordo, accuse non confermate dalla AIEA, si inseriscono all'interno di una guerra che di fatto è già in corso e che proprio oggi potrebbe vedere nuovi sviluppi in contemporanea alla cerimonia ufficiale di spostamento dell'ambasciata statunitense in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Per oggi quindi sono già previste proteste di massa in tutta la Palestina in contemporanea con il 70° anniversario della Nakba, cioè in arabo la catastrofe per il popolo palestinese. A questo proposito, gli ultimissimi minuti per pubblicizzare un appuntamento molto importante, ovvero il fatto che venerdì 18 maggio saremo tutti a Nervesa della Battaglia all'arrivo della tappa veneta del Giro d'Italia, proprio a tifare Palestina. Una partenza, quella del Giro d'Italia, che legittima l'occupazione sionista e che ci impone di stare di nuovo al fianco dei palestinesi e della marcia del ritorno. Nello specifico, per tutti coloro che qui a Padova siano interessati a partecipare a questa tappa venerdì 18 maggio, ci si troverà questa sera, lunedì, quindi 14 maggio, alle 19 alla Marzolo occupata proprio per organizzare la trasferta. Di nuovo Palestina libera e l'invito appunto a sostenere questa iniziativa. Detto questo, sono le 11:39, quindi l'ultimissimo minuto per salutarvi, augurarvi buona giornata e concludere ricordando di nuovo che il problema non è il lunedì, bensì il capitalismo. Ciao a tutti!
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.